Queste prime righe dei Vangeli, lo sappiamo, sono concentratissime, cioè in qualche maniera riportano l'esperienza che i discepoli hanno avuto all'inizio e che in qualche maniera poi è stata piena di tutta l'esperienza successiva, quindi la concentrazione di queste prime pagine del Vangelo diventa una provocazione anche per noi, cioè è importante approfittarne perché vedrete quanto sono attuali, quanto stanno parlando anche di nostri problemi, no? E il passo che abbiamo letto ci propone un'immagine sintetica dei primi gesti di Gesù, delle prime parole di Gesù. E anzitutto Gesù, così riassume l'Evangelista, si muoveva annunciando il Vangelo. Noi siamo abituati a questa parola, no? Cioè una buona notizia. E la notizia è che il regno di Dio si è fatto vicino, è vicino, ed è diventato accessibile, capito? Cioè basta che uno in qualche maniera lo veda, basta che uno si giri, e il regno di Dio è lì, è la sua vita, è nella sua vita il Vangelo, no? Non manca più niente perché noi possiamo convertirci e credere, no? Cioè il passaggio di Gesù, ecco questo... Per i cristiani è questo il punto di partenza, no? L'aver ascoltato Gesù, l'essere amici di Gesù, vuol dire che noi sappiamo appunto la buona notizia che Dio in Gesù ci manda, e cioè che noi uomini possiamo credere alla nostra vita, che la nostra vita contiene un tesoro, che è la compiacenza di Dio per gli uomini, è il fatto che c'è una tenerezza che non finisce mai per gli uomini. E che il nostro mondo è il mondo che Dio vuole abitare, è il suo regno. No? E il cristianesimo deve sempre partire da qui, da un Vangelo, cioè dallo stupore e dalla speranza che nasce da questa bella notizia. Anche il Battista, dice Matteo, aveva detto sta roba qui di per sé, no? Anche il Battista aveva detto il regno di Dio sta arrivando, è vicino, preparatevi, vi dovete convertire. Ma la richiesta del Battista si basava su una minaccia, cioè il fatto di convertirsi. Era urgente perché la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero che non produce frutto verrà tagliato. E invece la conversione di Gesù è urgente perché Dio ha fatto qualcosa che noi non ci aspettavamo. Guardate che è tutto diverso. Cioè fondare una religione sulla scettica o sulla morale o su quello che deve fare l'uomo è tutto diverso dal fondarla su un Vangelo. Dalla sorpresa cioè che Dio ha assunto un'iniziativa assolutamente impensabile, no? L'iniziativa incredibile di Dio di venire vicino all'uomo, di essere l'invito radicale che la vita ci fa a credere, a fidarci appunto dell'essere uomini. Ora, questo stacco, questa differenza tra Giovanni e Gesù, è espressamente sottolineata dal racconto di Matteo. Iniziava così la lettura, no? Avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, si ritirò in Galilea. Cioè, Gesù inizia il suo ministero soltanto quando quello di Giovanni è finito. E lui va da un'altra parte, vedremo poi perché, Galilea delle genti, dove cioè c'è tutto un mescolio anche di pagani, no? E perché è andato là? L'Evangelista dice... perché si compisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. E questa è la seconda cosa su cui vorrei fermarmi con voi. Se leggete questo Vangelo, quasi a ogni cosa che Gesù fa, lui dice come aveva detto il profeta. Sempre, no? Matteo... costantemente ricorre alla citazione della parola dei profeti per dire il senso, la verità di ciò che Gesù fa e dice. Cioè, il cristiano deve vedere, se no non vede niente, capito? Ti parlano di Gesù, ti raccontano di Gesù, ma tu vai avanti lo stesso. Al massimo ti commuovi al momento, ma non capisci se non cogli in Gesù ciò che i profeti hanno aperto al tuo cuore, no? Cioè il compimento delle promesse, o soltanto il fatto che coloro che stanno aspettando la promessa possono cogliere Gesù come Vangelo, come notizia buona. E difatti è successo così anche a Gesù, perché leggendo i Vangeli questo è evidente. Cioè la predicazione di Gesù non fu accolta, perché? Perché i preti, perché i teologi, perché gli esperti della scrittura, perché i sacerdoti, gli anziani non hanno creduto a Gesù? E perché la gente che gli correva dietro a un certo punto l'ha mollato? No. Per un difetto di attesa, non c'era la speranza, hai capito? Cioè le autorità religiose e politiche avevano attese e calcoli troppo umani. E la gente cercava Gesù solo per i suoi bisogni, cercava in lui soltanto i miracoli. Non per la fame e sete di giustizia, come dicono i profeti. Cioè Gesù è una buona notizia soltanto per gli uomini che stanno aspettando la giustizia, quella giustizia del regno di Dio, appunto, di un mondo più giusto, più fraterno, per il quale si è disposti a dare la vita. Se uno non aspetta sta cosa qui, Gesù lo considera al massimo come un bravo maestro, lo considera come un esempio, lo considera come qualcuno che ogni tanto si può prendere in considerazione, ma non come l'invito a entrare in un altro mondo, in un altro modo di guardare il mondo, di entrare a vedere il mondo con gli occhi di Dio, diventare figli di Dio, appunto. No? Non so se dicendo ste cose non cominciamo a sentire che queste robe accadono anche a noi, accadono anche ai nostri giorni, no? Se le nostre attese sono legate, per esempio, soltanto al benessere. Cioè, se io in fondo alla religione chiedo soltanto un po' di sicurezza, in modo che le mie idee non sono messe in discussione. Se io chiedo alla religione un aiuto per la salute quando mi arriva la malattia, poi per il resto ci penso io. No. Se io non aspetto il bene legato alla promessa di un mondo più giusto, io non posso accogliere il Vangelo di Gesù come la verità della mia vita. Non posso credere in Gesù, capito? Che la fame e la sete più grandi della nostra vita siano fame e sete di giustizia, non mi pare che siano le cose che girano tra noi cristiani. Dobbiamo dirlo francamente, no? Cioè il cristianesimo per noi è diventato più un principio di tradizione, di ordine, non di una sovversione in nome del regno di Dio, non appunto di un'attesa di un mondo altro per il quale siamo disposti a giocarci, no? Fame e sete di giustizia. Ma come di giustizia si parla anche, adesso appena andate a casa accendete la televisione e sta litigando per la giustizia, no? Si parla anche ai nostri giorni di giustizia, ma la giustizia di cui si parla molto e si litiga è quella dello scontro sociale, cioè quella per la quale ci si accusa e ci si difende, cioè quella giustizia che è violata dagli altri e che noi soltanto pretendiamo. È quella per la quale si tira dentro la religione, il cardinale, il papa, cosa ha detto, cosa dicono, è con me, è contro di te, non... E queste le robe di cui si parla anche nella Chiesa, no? Se dicendo sta roba si favorisce questo o quello. Se andate a vedere come si comportava Gesù verso i potenti del suo tempo, c'è un po' di diversità. Anche la nostra Chiesa si presta tante volte al fatto che la religione viene tirata dentro per dar ragione a qualcuno, e il rischio di assumere un ruolo quasi tattico, frenati come siamo dall'accordo coi potenti, perché se dici certe cose poi te la fanno pagare, no? Oppure dal consenso della gente, come fai a dire certe cose se poi la maggioranza dei cristiani invece preferisce certe cose? E quindi la Chiesa stessa fa difficoltà a dire una giustizia altra. La Chiesa dovrebbe semplicemente dire che la giustizia di cui parla il Vangelo è un'altra cosa, che misura la conversione dei singoli, che non può essere strumentalizzata, che non è di parte, è per chi ha voglia di convertirsi. Quella giustizia che manca a ciascuno di noi, a me per primo, per essere figlio del Regno, quella giustizia che è l'amore del prossimo, la ricerca della fraternità, la cura dei più poveri, che è resa possibile solo dall'accogliere il Vangelo, no? Da convertirsi al Vangelo. Quella giustizia davanti alla quale tutte le furbizie, le porcherie, i giochi di potere sono evidenti. Non c'è bisogno che qualcuno dichiari per dire con chi è. Le furbizie o le porcherie sono evidenti. Gesù dunque, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, perché Giovanni da imprudente aveva osato dire qualcosa, è stato messo in prigione e gli hanno tagliato la testa, no? Avendo saputo appunto che si ritirò nella Galilea, e su questo anche permettetemi una battuta di attualità, no? Perché è suggestiva questa maniera di Matteo di parlare. Cosa vuol dire si ritirò? Cioè, si ritirò vuol dire che si è tirato da parte, capito? Si ritirò. Perché teatro del ministero di Giovanni era stata la Giudea, la sua voce dal deserto era arrivata a Gerusalemme, no? Ma la sua voce non aveva toccato gli anziani, i sacerdoti. Gesù dirà nei suoi ultimi giorni: è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Gesù va là dove ci sono i pubblicani e le prostitute, pensa a te, Galilea delle genti, mezzo pagana, hai capito? Gesù comincia altrove, non dalla Giudea, ma dalla Galilea delle genti. Cioè da una regione periferica considerata dalle gerarchie di Gerusalemme come mezzo pagane. E la prima lettura che abbiamo fatto è la citazione che fa Matteo perché si adempisse la profezia di Isaia. Ha questo senso, hai capito? Interpreta la scelta di Gesù. Matteo cita per interpretare il fatto che Gesù va in Galilea la profezia di Isaia. Là nella Galilea delle genti, il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Cioè Matteo che scrive sta roba sa com'è andata a finire la cosa, no? Suggerisce già dalle prime righe del Vangelo che il Vangelo è stato accolto dalle genti, il Vangelo è destinato a tutti i popoli della terra, mentre viene rifiutato da Gerusalemme, dal vecchio Israele, dalla religione si potrebbe dire in qualche maniera, no? E anche qui mi pare di veder dentro una roba che accompagna sempre la predicazione del Vangelo. Il Vangelo giudica i poteri politici, economici, personali, ma anche la religione. La religione, se vuol diventare cristiana, deve convertirsi, deve evangelizzarsi, no? C'è in questa scelta di Gesù, secondo me, io non so, adesso forse l'interpretazione la possiamo discutere, penso, ma ve la metto lì perché mi pare che suggerisca qualcosa su cui pensare, no? Cioè, quasi che la predicazione del Vangelo debba sempre essere portata ai confini, non deve essere chiusa tra uomini religiosi, neanche qui stamattina, hai capito? Funziona soltanto se qui noi stiamo portando i problemi dei confini, cioè i problemi dell'uomo, dell'umanità, che vada a incontrare le domande e le attese di fondo dell'uomo, che si rivolga alle genti. Resta Vangelo. Alcune volte ce lo diciamo, no? Alcune volte abbiamo l'impressione che la predicazione cristiana si sfinisca nel tentativo patetico di tenere in vita i rimasugli di un cattolicesimo quasi morto. Un continuare a moltiplicare parole alle stesse persone da sempre per conservare una religione spenta. Parole che fanno difficoltà invece a aprire strade di conversione, di nuova giustizia, di speranza, no? Di assunzione effettiva, di vie, di strade appunto, che aiutino l'uomo a vedere dove l'uomo può trovare la verità della sua vita, no? Parole che non cercano nelle domande, nelle attese profonde degli uomini un nuovo volto di Chiesa. Il nuovo volto di Chiesa uscirà da queste vie in mezzo agli uomini. Uscirà soltanto dal fatto di scoprire il Vangelo su strade degli uomini. Invece mi pare che sia prevalente l'idea che stiamo preservando un cristianesimo che cerca di mantenere lo scenario e intanto viene svuotato da dentro, no? Mi pare che sia stato questo anche il senso della concentrazione di Gesù sui discepoli, altra cosa sorprendente dei Vangeli. La concentrazione di Gesù sui discepoli e sulla formazione dei discepoli. Se voi leggete il Vangelo anche questo è evidente. Cioè, Gesù non ha convinto gli anziani e i sacerdoti, ma non ha convinto neanche la religione popolare, la gente gli ha corso dietro fino a un certo punto e poi Gesù ha dovuto staccarsene e si è dedicato alla formazione dei discepoli. Guardate che questo non è una scelta moderna del concilio, non concilio, è proprio il Vangelo alla lettera, racconta proprio di... le cose sono andate così con Gesù. E qual è il senso di questa concentrazione di Gesù sui discepoli? È di garantire che la testimonianza del Vangelo resti per tutti i tempi e per tutti i popoli, per tutte le genti, no? Cioè, la verità dei suoi gesti e delle sue parole non viene affidata alle sinagoghe e neppure all'entusiasmo religioso del popolo, ma ai discepoli. E alla loro testimonianza, di cui diventeranno capaci solo cercando disperatamente di star vicini a Gesù. I Vangeli testimoniano sta roba, che i discepoli hanno fatto fatica a star vicino a Gesù. Gli è venuta voglia mille volte di andar via. Non capivano, hai capito? Bisogna in qualche maniera aggrapparsi a Gesù e attraversare le sue prove. Mi pare che questo sia il compito. Beh, stamattina ci ha riuniti qui in tanti perché sta cercando alcuni discepoli. Ce la dico così, appunto, no. La dico così, sta roba. La possiamo dire anche in termini, appunto, più generali. Il compito della Chiesa non è quello di essere una religione diffusa, potente, e soprattutto quello di essere una religione che va d'accordo coi potenti. Ma il compito della Chiesa è di garantire la qualità della sua testimonianza al Vangelo di Gesù. E se volete, tiriamo fino in fondo, la Chiesa non è neanche lì per raccogliere tutti gli uomini, per salvare, come diciamo noi gli uomini, ci pensa il Signore. Il Signore e il suo regno viaggiano giorno e notte per tutto il mondo. Cioè, Dio genera i suoi figli tutti i giorni e tutti i momenti. Tra i figli dell'uomo, tra tutti i figli degli uomini. La Chiesa invece dovrebbe preoccuparsi di riunire dei discepoli che tengono vivo nel mondo il ricordo di Gesù. E quindi ciascuno di noi ascolti stamattina questa chiamata. Se succedesse davvero che uscendo di chiesa uno di noi è stato preso dalla parola di Gesù e lo vuol seguire sul serio, beh, sarebbe valsa la pena di venire in 500 a messa stamattina. E stamattina vi ho detto cose un po' difficili perché suppongono di aver letto tante volte il Vangelo e suppongono anche di leggere i giornali, guardare la televisione, guardare cosa succede, e quindi lo chiederete ai vostri genitori: come mai mi sono scaldato in certi punti, cosa stavo dicendo. Vedrete che i vostri genitori vi spiegano bene. E invece adesso facciamo un momento di preghiera, siccome quelle sono brevi, le preghiere sono corte. Allora, quelle seguitele bene quando noi rispondiamo: ascoltaci Signore, seguitele bene che vedrete che cose belle chiediamo al Signore. È lo Spirito di Gesù che ci fa pregare e affidandoci alla sua ispirazione alziamo al Padre la nostra preghiera dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo, facci scoprire come bello, nel cuore oscurato della nostra vita, scorgere la luce della tua presenza, promessa di gioia, fonte segreta di fiducia e letizia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fai nascere ancora una volta in tutti noi il desiderio di seguirti senza indugi, senza ripensamenti. E manda il tuo spirito di amoroso timore e di fedeltà a sostenere coloro che hanno già fatto nella loro vita la scelta radicale del Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, aiutaci a superare le divisioni che nascono tra noi. Fa che, riconoscendoci tutti segnati dalla tua croce, possiamo camminare uniti, cercando prima di tutto che venga il tuo regno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per tutti quelli che spendono la loro vita cercando di alleviare le sofferenze di chi è più debole e più solo. Fa che i più giovani fra noi possano scoprire il valore nascosto di tanta generosità e così ricevere segni di speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci. Concedi a noi, o Padre, il dono della tua sapienza. Fa che la tua Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.